Salmo 130, 129. Dal profondo a te grido, oh Signore.
Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera.
Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere?
Ma presso di te è il perdono, e avremo il tuo timore.
Io spero nel Signore, l'anima mia spera nella sua parola.
L'anima mia attende il Signore, più che le sentinelle l'aurora.
Israele attenda il Signore, perché presso il Signore è la misericordia. E grande presso di Lui la redenzione.
Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
E questo salmo inizia con un grido dal profondo, e tante volte noi non sappiamo pregare, non sappiamo cosa dire, ma c'è la nostra profondità che grida e che è vera preghiera, e le nostre profondità che gridano sono esattamente quei punti oscuri, quegli abissi di male, di bisogno, di paura, che in tutti noi ci sono. E sono quei gridi che ormai necessariamente il Signore ascolta, perché ha già sentito il grido del Figlio. E questa sera riprendiamo un brano che è intonato a questo grido, e prima di entrare nel Vangelo dove l'abbiamo lasciato il giugno scorso, ecco un breve orientamento per sapere dove siamo. E l'anno scorso abbiamo letto i primi 8 capitoli, e il centro di quei capitoli sono il discorso della montagna e la parola evangelica, dove Gesù dice quel che lui fa. Quindi non dobbiamo intendere il discorso della montagna come un dovere, bisogna far così. Non è un dovere, è un dono. C'è una differenza. Non è una legge, è Vangelo. E ciò che il Signore ci dona e fa per noi. E difatti, subito dopo il discorso della montagna, dove Gesù proclama la fraternità e l'essere figli, Gesù compie delle guarigioni che ci fanno figli e fratelli. E il discorso della montagna e i 10 miracoli che seguono fanno un tutt'uno. Quel che Gesù dice lo fa, ci guarisce, ci fa figli. E sono inclusi dal versetto 4:23, che dice: Gesù andava insegnando, predicando il Vangelo e curando ogni male. Si dice in 4:23. E alla fine del capitolo 9, dopo i 10 miracoli, si ripete: Gesù insegna e cura ogni male. Cioè la sua parola cura i nostri mali. E abbiamo visto poi in concreto come questa parola ci cura, il miracolo del lebbroso. L'ascolto di questa parola fa nuova la nostra vita. Poi la guarigione del servo del centurione, questa parola è ascoltata nella fede, ha il potere di fare. Poi la guarigione della suocera di Pietro. E questa parola ci libera dalla febbre che ci costringe a letto a farci servire, e ci dona la capacità di servire, ci dona lo spirito del figlio, del servo. E ci siamo fermati l'ultima volta con la traversata. Gesù che dice andiamo dall'altra parte. Ecco, padre Ballis è andato dall'altra parte in questi giorni, e tutta la nostra vita è una traversata per andare dall'altra parte. E nel mezzo c'è il mare che ci vuole inghiottire, cioè c'è la morte, c'è il vento. E abbiamo visto come Gesù che dorme si risveglia, esorcizza il mare, l'abisso. Cioè Gesù che muore e risorge con noi, sta con noi sulla nostra stessa barca, ci libera da questa paura dell'abisso, perché ormai nell'abisso c'è Lui. E ora vediamo il brano di questa sera che è in continuità. Siamo al capitolo 8, versetto 28.
Posso premettere la semplice citazione di un versetto, versetto 16 del capitolo 15 di Geremia. Quando le tue parole mi vennero incontro, le divorai con avidità. La tua parola fu la gioia e la letizia del mio cuore, perché io portavo il tuo nome, Signore Dio degli eserciti. Ecco, vi auguro, come dire, proprio di avere sempre fame. Buon appetito della parola del Signore. Allora l'ascoltiamo. Giunto all'altra riva, nel paese dei Gadareni, due indemoniati, uscendo dai sepolcri, gli vennero incontro. Erano tanto furiosi che nessuno poteva più passare per quella strada. Gridavano dicendo: «Che cosa abbiamo noi in comune con te, figlio di Dio? Sei venuto qui prima del tempo a tormentarci?» A qualche distanza da loro c'era una mandria di molti porci al pascolo e i demoni presero a scongiurarlo dicendo: «Se ci scacci, mandaci in quella mandria». Egli disse loro: «Andate». Ed essi, usciti dai corpi degli uomini, entrarono in quelli dei porci. Ed ecco, tutta la mandria si precipitò dal dirupo nel mare e perì nei flutti. I mandriani allora fuggirono ed entrati in città raccontarono ogni cosa e il fatto degli indemoniati. Tutta la città allora uscì incontro a Gesù e, vistolo, lo pregarono che si allontanasse dal loro territorio.
Nel brano precedente abbiamo visto il mare che voleva inghiottire la barca dei discepoli, faceva loro paura, li minacciava. Ora vediamo il male che finisce nel mare. È lui che finisce lì, non i discepoli. E questo è un episodio di esorcismo, e gli esorcismi sono una parte essenziale dell'attività di Gesù. In Marco addirittura è il primo atto che Gesù fa, che vuol dire l'ultimo. Il primo è il principio, è il fine. In cosa consiste l'esorcismo? Ecco, nell'essere liberati dallo spirito del male. Lo spirito del male comincia con la menzogna di Adamo, e quella menzogna che abita tutti noi, che è quella di non conoscere Dio come amore infinito per noi. Questa menzogna ci dà sfiducia in Lui, e la sfiducia nella sorgente della nostra vita ci dà paura, ci fa fuggire dalla vita, da Lui. La paura poi fa fare quel che si tema. Cioè tutto il male lo facciamo per questa menzogna, per questa sfiducia, per questa paura. E tutto il Vangelo è un esorcismo perché ci annuncia la verità che siamo figli e che Dio ci ama in modo che non abbiamo paura, non abbiamo sfiducia e abbiamo quella verità che ci fa liberi. Ecco, e in questi esorcismi appaiono degli ossessi, ecco, degli indemoniati, dei posseduti. In qualche misura siamo tutti un po' ossessi, qualcuno un po' più assatanato, qualcuno un po' di meno. Cioè abbiamo tutte le nostre ossessioni, cioè viviamo delle nostre paure, delle nostre sfiducie. Anzi, è proprio la paura stessa della morte, che detta ogni nostra azione. La prima cosa che penso è come salvarmi. È questa paura che ci rende egoisti e ci fa fare il male. Ecco, e questa paura è anche giusto averla, ma è un conto avere la paura, un conto esserne avuti. Aver la paura la controlli, la domini, e tutta la nostra vita è un controllo della paura che è il contrario della fede. Fede e paura stanno insieme ma sono esattamente il contrario. convivono, ma ciò che è dato all'uno è sottratto all'altro. E solo alla fine vedremo con chiarezza e la fede sarà totale. E per ora la nostra vera lotta è sempre tra la fede e la sfiducia, tra la paura e la speranza, tra l'angoscia, la tristezza e la gioia del ritorno a casa. È la vera lotta della traversata. E in questa lotta abbiamo il potere della parola di verità e che compie in noi l'esorcismo. E l'esorcismo è una cosa molto seria perché è come la tenebra, c'è. E dove entra la luce va via la tenebra. La menzogna c'è. Dove entra la verità va via la menzogna. La notte c'è, la paura c'è. Ecco, dove entra il sole, dove entra la fiducia scompare la notte, scompare la paura. E tutta la nostra vita è una lotta in questo senso. E il Vangelo è quel principio di luce, di vita, il Signore che dorme si risveglia, che esorcizza le nostre paure e ci fa incontrare Lui dappertutto.
In termini semplici e descrittivi, anche direi quotidiani, mi pare che il racconto dell'esorcismo, più che un resoconto di un fatto, è, come dire, la narrazione di un'esperienza che viviamo anche noi. Voglio dire, l'impatto con la presenza del Signore, l'impatto con la sua parola che risuona, che ascoltiamo, ecco, non è, come dire, insignificante, suscita delle reazioni. C'è una persona che era abbastanza tranquilla, altrove, non è in questo racconto, e come arriva Gesù e dice qualcosa, succede il finimondo. Ecco, magari noi possiamo anche essere persone, per dire, tranquille, e però come ascoltiamo la parola di Dio, non è che l'accogliamo così indifferentemente come una notizia qualsiasi, proprio insignificante. Scuote la nostra mente, tocca il nostro cuore. Ecco, c'è una risonanza che può essere di consolazione, ma può essere anche proprio di scuotimento, qualcosa che tocca nel profondo. Ecco, non ci lascia indifferenti. L'esorcismo è proprio l'emergere della forza, della verità, della parola che è Gesù e di risposta alle parole magari scomposte, come vedremo qui. Ma leggiamo allora il primo versetto, cioè il 28. Giunto all'altra riva nel paese dei Gadareni, due indemoniati, uscendo dai sepolcri, gli vennero incontro. Erano tanto furiosi che nessuno poteva più passare per quella strada.
E come vedete in questo brano gli indemoniati diventano due. Sappiamo da Marco che è uno. Così vediamo in Marco che c'è il cieco di Betsaida che è uno, in Matteo diventano due. C'è il cieco di Gerico che è uno, qui diventa due. Ecco, chi sarà questo secondo? Ecco, Matteo vuol porre su questa pista chi sarà questo secondo? È il lettore. E fa apposta questi sdoppiamenti per alludere a qualcosa di preciso, cioè io che leggo sono il secondo che fa la stessa esperienza del primo. E sono due indemoniati, ecco due che dicevamo, e che sono posseduti visibilmente dal male. E il male cosa fa? Ecco, fa dimorare nei sepolcri. E la scena l'avete in Marco 5, ancora molto più pittoresca di qui. Ecco, la prima caratteristica del male è che ci fa dimorare nel sepolcro, cioè nella morte. La parola sepolcro in greco mnemeion è la stessa radice di memoria, di sorte, di morte, ci fa dimorare nel ricordo della morte. E il ricordo della morte diventa il principio della nostra vita. Siamo schiavi, ossessionati da questa. Qual è l'unica certezza che ha l'uomo? È questo ricordo. Quindi tutti siamo posseduti da questo ricordo. È anche inutile rimuoverlo per due semplici motivi. Che il fatto di sapere di essere mortali ci fa uomini. Se no uno si crede immortale è molto pericoloso. ci fa umani, humus, terra, da cui deriva umando, cioè ci fa umani. Ecco, quindi il primo aspetto è importante, è che sapere di essere mortali. Ecco, il secondo è che noi protestiamo contro questa coscienza, e se io rimuovo questa coscienza non ho altro che angoscia. Devo trovare la risposta a questa memoria. E il Vangelo è essenzialmente la risposta alla memoria della morte con la memoria della vita, della resurrezione. Quindi è fondamentale questo scontro. E la morte è il risultato ultimo del male. La morte intendo come noi la viviamo, perché la morte, se non ci fosse il peccato, non sarebbe un male. Siamo mortali, finiamo. La mia fine non è la fine, ma è la comunione col mio principio. Così come il mio limite è la comunione con l'altro, non è la mia fine. Solo se io mi difendo dall'altro, aggredisco l'altro, il mio limite è la fine mia che devo difendere a tutti i costi. Quindi il modo col quale viviamo la morte è angosciante, è dovuto alla menzogna che non sappiamo di venire da Dio e tornare a Dio. E allora diventa ossessiva, siamo posseduti da questa memoria. Ecco, e è interessante che l'indemoniato corre incontro a Gesù. Come la farfalla va nella luce e si brucia proprio. Cioè, è irresistibile la forza della luce, la forza di Cristo. Non è che il male è forte. Comunque questo male era tanto forte, tanto furioso, che nessuno passava per quella strada, per la quale poi tra l'altro dobbiamo passare tutti. E dice Marco che si percuoteva con pietre e minacciava tutti quei che passavano. Cioè il male è autolesionista innanzitutto e poi terrorizza gli altri. E aggiunge che era indomabile, ceppi e catene avevano cercato per legarlo, aveva infranto ceppi e catene. C'è un male indomabile. E anche Gesù domanda, come ti chiami? Legione. È un male ben organizzato, una legione.
Ben organizzato, ma è anche molteplice. Ecco, dove la molteplicità è proprio non sintomo di ricchezza, non segno di ricchezza, ma piuttosto la divisione e rottura di unità. L'essere è uno. E qui invece è proprio qualcosa che assomiglia al non essere, spappolato, diviso, plurischizofrenico. Ecco, allora, dico una cosa a questo punto, così è una forma, se vuoi, di esemplificazione. Direi che non è lecito ridurre tutto questo discorso alla presentazione, come dire, di un caso di grave psicopatologia. Però si può capire qualcosa di quello che avviene pensando appunto a situazioni in cui, ecco, una persona è chiusa in se stessa. Quel sepolcro che è il suo ego. E questa persona urla, grida, sembra chiedere soccorso, e però preclude di fatto una comunicazione con gli altri, sbarra le strade. Ecco, come esemplificazione.
E come vedete in questo primo versetto, ecco, si vuole un po' descrivere la condizione che è in ciascuno di noi più o meno rimossa. Cioè viviamo in questo ricordo, siamo furiosi, chi più chi meno, facciamo del male a noi e agli altri e non possiamo che vivere questo ricordo, in un modo o in un altro. E vediamo cosa avviene alla presenza del Signore.
Cominciarono a gridare: che cosa abbiamo noi in comune con te, figlio di Dio? Sei venuto qui prima del tempo a tormentarci.
Ecco, davanti al Signore, davanti alla sua parola, la reazione del male, cosa c'è tra me e te? Niente. È una reazione di estraneità. E non so se vi capita quando leggete il Vangelo a dire, ma sì, sarà bello, ma non è per me. Sarà per un altro. Anzi, questo qui mi tormenta. mi lasci in pace, io sono fatto così.
Non solo estraneità, ma quindi anche ostilità. E non se ne sta nascosto, non può restare nascosto il male, viene snidato. La presenza, parlavi prima di luce e ombra, ecco, la presenza di questa intensa luce snida la tenebra.
Il mio male ce l'ho e me lo tengo e lo conosco, perché? Cosa vuole questo? Cioè abbiamo un legame, una connivenza col nostro male che è il vero male, cioè ci identifichiamo con lui, si è venuto a tormentarci.
Per certi versi è anche vero, uno soffre, dice, però con la mia sofferenza ho trovato un certo equilibrio, la mia sofferenza la conosco, me la gestisco.
Me la curo bene la mia malattia, ecco. Me la voglio tenere. In genere curiamo bene le nostre malattie.
Qui invece c'è qualcosa di così forte che vagamente intuisci che potrebbe essere anche la guarigione, e però è come se la guarigione si raggiungesse una identità nuova, si raggiungesse attraverso una troppa forte scossa, una malattia che è una morte. È chiaro, forse non lo si può accettare subito.
E noterete come gli esorcismi avvengono sempre attraverso un grande fracasso. Sembra un finimondo, poi succede niente, che sta meglio. Con grida, urli, convulsioni nel Vangelo, sta meglio. Cioè il male resiste. Che abbiamo a che fare? E il male intuisce bene il bene. Tu sei figlio di Dio. Gli unici a conoscere chi è Gesù sono gli indemoniati, figlio di Dio. E c'è una fede diabolica, che è la fede media del credente, che sa che Gesù è figlio di Dio, va bene? Anche i demoni lo sanno, meglio di me. Ma cosa vuol dire questo per me? È colui che amo, che vivo. Cioè, c'è una fede che sa tutto, ma non sperimenta niente. Il sapere e non sperimentare è come descrivere un bel banchetto a uno che muore di fame. Si chiama pena del danno. Sa ciò di cui è privo. È una dannazione. E tante volte, se notate, quando leggiamo il Vangelo, noi siamo tentati in questo senso, di sperimentare una pena del danno. È bello, ma io sono diverso, non è per me. Che c'entra con me? Sei venuto a tormentarci prima della fine, perché almeno lasciami vivere in pace questi 80 anni che mi restano, poi pazienza, so che perdo, però almeno lasciami questo intervallo. È molto umano, questo indemoniato, come tutti.
Sì, credo proprio che, se ci pensi, di fronte alla parola di Dio, magari non in termini così accentuati, drammatici, ma c'è una reazione, si diceva, di estraneità, forse anche di ostilità. Se la parola di Dio risuona nella sua chiarezza, si muove qualcosa dentro di noi e c'è una certa inquietudine. Non può non esserci, perché dell'ombra c'è dentro di noi. Manca in noi una libertà che vorremmo ci fosse. Ecco, appunto, la parola di Dio nella sua chiarezza, nella sua luce, nella sua libertà, suscita apprensione, quantomeno. Bene, sapendolo, ecco, tranquillamente, vuol dire che siamo di fronte alla parola di Dio. Fiducia, lasciarci lavorare.
Notate come questi due indemoniati escono dal sepolcro e gli corrono incontro. Quindi c'è un'attrazione e poi una repulsione. Sei venuto a tormentarci. Cioè, è il nostro rapporto ambiguo con la parola, di attrazione e difesa. Cioè il male in noi si difende davanti alla luce. Però siamo fatti per questa luce e quindi usciamo allo scoperto. Ecco, è una lotta inevitabile.
Desiderio e timore, attrazione e terrore.
Ecco, ci siamo dimenticati di dare le regole del discernimento.
Ci sono qui. Prima di Ignazio, scriveva già Matteo.
Tenete presente questa e imparate a leggerla. Da una parte c'è l'attrazione per la verità per cui siamo fatti, per la luce, e dall'altra c'è la repulsione del male in noi che si difende, questo sempre. Ed è una lotta, e sembra più facile rinunciare alla lotta e stare nel male, ma questo è male da tristezza. Bisogna superare questa lotta e con la regola iniziale che abbiamo detto, sentire, conoscere le due emozioni opposte, sapere quale mi porta al bene, alla libertà, e quale no, e acconsentire a quella che mi porta al bene, cioè a questa attrazione.
Con altro verbo, cioè renderci conto, distinguere, favorire ciò che va bene e scartare ciò che va male.
Mentre noi preferiamo lo stato di confusione sempre. E nella confusione cosa fa uno? Niente. Perché si sta meglio addirittura con un'idea sbagliata che con una giusta e sbagliata insieme. Si è confusi, si soffre. Ci pare meglio aver solo quella sbagliata, almeno vado tranquillo, lasciami andare in pace. E invece no, bisogna in questa confusione vedere chiaro. Ed è il principio di guarigione.
Proseguo. Versetto 30-31. C'era lontano da loro una mandria di molti porci al pascolo. I demoni lo pregarono dicendo: se ci scacci, mandaci nella mandria di porci.
E notate che i demoni scongiurano e pregano, come poi anche gli abitanti della città pregano Gesù di andarsene. Mi richiamano tante nostre preghiere. Preghiamo al Signore che faccia la nostra, preghiamo il Signore che faccia la nostra volontà, cioè che ci custodisca nel male, non ci preservi dal male, che ci lasci vivere o almeno sopravvivere. È molto umano.
Continui a trovare dei tratti molto umani in questa situazione.
Sì, perché come dice giustamente Gesù a Pietro, dietro di me Satana, perché lo chiama Satana? Perché pensi secondo gli uomini, cioè sei molto umano, diabolico, cioè non è nulla di eccezionale. È il pensiero normale dell'uomo che vive nel ricordo, nella paura del sepolcro, della morte.
Questo induce però a riflettere, perché se dici molto umano, non è satanico come lo pensiamo noi, basta che sia semplicemente umano.
Molto umano.
Troppo umano.
Ecco, i porci rappresentano per Israele i pagani, gli infedeli. In noi c'è sempre un po' una mandria di porci, una zona di infedeltà. È lì che dimora il nemico, prima di precipitare. Ed è questa nostra zona di infedeltà che deve essere abitata dalla verità, dalla fede, dalla fiducia. Ed è questa zona che si ribella. E vorrebbe essere una riserva. Anche noi abbiamo in fondo quasi due vite. Una vita quando veniamo qui lunedì, quando andiamo a messa la domenica, che è buonina. Ecco, e poi c'è l'altra, la mandria di porci, che va per conto suo, e lasciaci lì in pace. Sì, è vero, ci sono queste zone di infedeltà, ed è lì che deve entrare la vittoria della luce.
Sì, come se chiedesse il male di essere... Cioè, si sente condannato, ma chiede un po' una specie di dilazione della condanna definitiva. Ecco, per certi versi si viene da pensare così, ecco, mettendomi nella prospettiva del male, mettendomi nella prospettiva di Gesù che consente questo, è come dire, lui il male l'ha vinto radicalmente, però vuole... come dire, renderci anche solidali in questa sua vittoria col male, per cui anche noi dobbiamo combattere dei residuati di male che ci sono, un permanere del male, che seppure è vinto, non è del tutto debellato, annientato, lo sarà alla fine, precipiterà. ma è bello questo associarci da parte del Signore nella lotta contro il male. E appunto, egli disse loro, andate. Ed essi, usciti dai corpi degli uomini, entrarono in quelli dei porci. Ed ecco tutta la mandria si precipitò dal dirupo nel mare e perì nei flutti.
È lo stesso mare che voleva inghiottire i discepoli, ecco, ora inghiotte il male, e questa scena dei porci che precipitano nel mare, nell'abisso, annega, è l'anticipo della vittoria finale quando i nostri porci, le nostre zone di infedeltà, si immergeranno anche quelle, saranno battezzate. Morirà del tutto il male. E vivremo in perfetta libertà. Però ora viviamo sempre a metà pendio, come si vede chiaramente di ciò che segue, da ciò che segue. Beh, interessante però il racconto di ciò che già è avvenuto, cioè che già si è precipitato dal dirupo nel mare e perì nei flutti, cioè è l'anticipo della vittoria definitiva. E chi sa di vincere è già a buon punto. Perché il male ci domina con la sua fatalità, dicendoci e tu perdi. Invece non è vero, il male è più debole di noi, siamo figli di Dio, abbiamo la forza di Dio nella fede. È solo la paura che ci fa cedere al male. Quindi il sapere della vittoria già accordata è la forza contro il male. Cioè, vinciamo noi, anche se per ora siamo lì a metà pendio.
Pensavo che la prospettiva è triplice, cioè uno pensa è finita, andrà solo peggio, la prospettiva catastrofica, oppure la prospettiva potrebbe essere di assoluta incertezza, ma non so come finirà. La prospettiva invece che offre il Vangelo, buona notizia, è che il male finisce, il male anzi è già finito. Ecco, è tolta la necessità, l'ineluttabilità del male, è defatalizzato. Ecco, con questa prospettiva allora puoi anche affrontare quel residuo di male che pure c'è, per la ragione che dicevamo prima.
Adesso un breve racconto di confidenza. C'è un bambino piccolo lì a Villa Pizzone che dice appena le prime parole, molto furbetto e molto contento, che quando si chiama Francesco. E quando mi capita durante il giorno di ascoltare troppa gente troppo incasinata, allora dico come andrà a finire? Vado giù dal Francesco che è grande così, gli chiedo Francesco come va? Fa un sorriso e mi dice va bene. Ecco, va bene. Ecco, e questo ottimismo teologico va bene, è vero. È vero. C'è il male già vinto dal Signore che ha dormito e si è risvegliato. Ce n'è ancora, fa ancora soffrire, ci tormenta, ma va bene. Cioè non perdiamo, vinciamo.
Vediamo come prosegue. Versetto 33. I mandriani fuggirono e andati nella città annunciarono ogni cosa e il fatto degli indemoniati. Ed ecco tutta la città uscì ad incontrare Gesù e vedendolo pregavano che si allontanasse dai loro confini.
E questi mandriani sono pastori, il pastore è una bella figura, però pastori di porci. Vanno anche loro in missione ad annunciare alla città e tutta la città esce incontro a Gesù, è interessante. E questi mandriani diventeranno a loro volta anche pastori. Questi mandriani corrispondono al secondo ossesso, che pregano Gesù che se ne vada e di lasciarli stare in pace lì. Cioè, corrispondono a noi lettori, che abbiamo visto quello che il Signore fa, diciamo, per favore, non farlo con me, vattene. Quindi questi mandriani li conosciamo, sanno cos'è capitato, lo annunciano, tutta la città esce, va incontro a Gesù, dice: oh, che bel incontro! E vistolo, lo pregano, bellissimo, allontanati. Ecco. È questa nostra preghiera che ci fa il secondo indemoniato, in modo in sordina però, senza troppe grida. Allontanati, e magari la prossima settimana vediamo meglio, ora cioè, il rimandare questa sua presenza, questa sua azione. È la vera azione diabolica in noi, è la nostra zona di infedeltà che ancora rimane, che ci insidia costantemente. E quella zona di infedeltà ancora è dove abitano i demoni, cioè dei porci, segno dell'infedeltà, che c'è in ciascuno di noi e che deve essere vinta dalla parola. Comunque è già sicura la vittoria, vanno giù nel mare. Ecco, aspetta solo il nostro consenso. Lui discretamente se ne va perché rispetta. E come vedete allora è un esorcismo che resta sempre sospeso, è in gioco la nostra libertà di dire vieni o vai. Abbiamo visto che c'è una novità, l'essere liberati dal male, il fatto dell'indemoniato l'abbiamo visto e non è uno solo, sono due, quindi è possibile ad altri. Sì, va bene, ma non è ancora ora. Mi interessano questi maiali, in fondo, mi interessano queste cose, sono mie. Capisco che sono male, mi fanno male, ma lasciamelo ancora per un po'. Come vedete è sempre molto umano. Ecco, e Gesù è ancora più umano, se ne va, però ci ha fatto questo dono di una possibilità nuova che resta lì e che ci dà fiducia, ci dà speranza e deve solo lottare contro quelle zone sorde che ancora restano in noi che resistono perché temono di perderci. In realtà ci perde il male ma ci guadagniamo noi. E dall'episodio è chiaro, e nel parallelo di Marco poi si dice che quest'uomo che era nudo, gridava, si percuoteva, era seduto, vestito e sano di mente. E chiede a Gesù di essere con lui e Gesù lo manda in missione, dice va, annuncia ciò che il Signore ha fatto per te e la misericordia che ti ha usato. È il primo evangelizzatore, cioè libero dallo spirito del male, finalmente sano di mente, può annunciare la sua esperienza di misericordia.
Stavo considerando una cosa, mi impressionava il fatto che si sommano nefastamente due cose. Cioè i demoni avevano pregato Gesù di non allontanarli da quella regione. Questi cittadini, messi su dai mandriani, pregano Gesù di allontanarsi lui. È il primo incontro, scontro di Gesù col male, ecco. C'è un risultato, ma effettivamente resta ancora qualcosa da vincere.
Ecco, sì. Quel che vedete molto chiaro è perché Matteo ha messo due indemoniati. Il primo è già libero. E quindi la vittoria sul male c'è già ed è promessa a tutti. Il secondo è che è aperta questa lotta. È aperta per ciascuno di noi ed è sempre lì a metà strada. In noi convive fede e incredulità, fiducia e paura, ciò che ha una non ha l'altra, e il senso della nostra fede è che la fiducia domini tutta la paura, tutta l'incredulità, che la verità ci liberi totalmente dalle tenebre in modo da essere uomini perfettamente liberi. Però questo direi è il cammino della vita. Non è una cosa istantanea, per questo rimane aperto, non è perché Gesù dice non sono più capace di agire come una volta, allora mi ritiro, poi riprendo forza e riattacco. No, si ritira perché in fondo c'è già e c'è il nostro cammino di tutta la vita che sarà questa progressiva illuminazione e liberazione dal male.
Sì, sospendiamo qui, momento di silenzio, di rilettura, di ricordo, anzi di sottolineature di ciò che ha avuto risonanza in noi sentendo la parola.
E siccome questa sera eravamo fuori Milano, allora non abbiamo preparato né le regole del discernimento né dei brani da approfondire, vorrei dire una cosa molto semplice su come si può leggere la scrittura. È una cosa implicita, ma la esplicitiamo. Ecco, la prima cosa da fare è mangiare, cioè ascoltare. Leggere la scrittura è una manducatio. Prendi il libro, mangia. Ecco, dopo aver mangiato bisogna ruminare, la ruminatio. È l'atto della memoria che la ricorda, la riporta dentro, la manda giù. Assimilabile. Ed è un lavoro molto lungo e molto importante perché l'uomo vive di quello che c'è nella memoria, quindi il masticarla, il ruminarla è determinante, se no scivola via. E dopo averla masticata e ruminata c'è la digestione, che è la meditazione. Cioè la digerisci, la capisci. Cioè la tua mente comincia a capire ciò di cui si tratta e si nutre, si alimenta. Poi c'è l'assimilazione più profonda che è quella della volontà. La volontà è la facoltà per amare, per decidere, per essere liberi, che chiede al Signore di assimilare, di vivere questo. Nella consolazione farai il discernimento, farai l'elezione e da qui scaturirà la tua azione in modo che questa parola si fa carne in te. Ecco allora che ogni volta che leggiamo la scrittura si mette in moto in noi l'assimilazione alla parola. Ecco, e da parte nostra direi cerchiamo di fare i primi due momenti che sono molto importanti. Dopo gli altri quasi scattano automaticamente. Se uno ricorda vuol capire. E ciò che uno capisce che è bene comincia ad amarlo, ad assimilarlo. L'amore rende simili. E dopo il resto viene da sé, è l'azione del Signore. Ecco, noi mettiamoci la nostra parte.
Bene, questo ha detto Silvano, adesso voi che dite? Coraggio, sentiamo. Benissimo, qui vicino.
Volevo dire brevemente questo. Quello che mi ha colpito è questo, che Gesù ha sollevato quest'uomo dal suo male fisico, che diventa poi il simbolo del nostro male morale, spirituale. Però lì in quel momento guarisce concretamente da un male fisico questa persona, che mi sembra che non abbia chiesto nemmeno l'intervento di Gesù. Adesso non vorrei ricordare male. Quindi c'è sempre questa... interessante, come dire, duplicità dell'atteggiamento di Gesù, cioè che fa i miracoli come servizio, anche se non richiesto, mentre invece quando si va nella sfera del bene morale a cui uno dovrebbe aderire, entra in gioco la libertà e lui diventa discretissimo. Questo mi ha colpito.
È importante capire il valore della nostra libertà. Negare la nostra libertà vuol dire negare la possibilità di essere uomini, di essere morali, di essere responsabili, e si tenta di negarla in tutti i modi. E ci si riesce abbastanza ampiamente a toglierla, la libertà intendo, quindi anche la moralità. Per cui lo scopo di ogni azione pastorale, può sembrare paradossale, è portare uno a quel livello di libertà che almeno sia in grado di essere responsabile, cioè saper di fare il male e di esserne responsabile, è il massimo di ogni pastorale, portare uno a peccare. Capitemi bene, non bisogna farlo peccare, pecca già, cioè quella responsabilità di dire sì, ho peccato, è male. Ecco, è la soglia minima di libertà che in genere manca. Da qui può venire la seconda libertà, allora voglio il bene. E il pericolo invece è quella proprio della confusione, dell'irresponsabilità sempre più crescente. E difatti tutti noi abbiamo ampie zone in noi di responsabilità in cui il male ci domina e non può essere che diverso. Ed è necessario anche un lungo esercizio di fiducia e di cammino e esercitare la libertà là nel minimo dove posso. E non è piccola cosa perché un piccolo moto di timone, anche se è piccolo, alla fine indirizza la barca in una direzione invece che in un'altra. Quindi quella soglia di libertà minima che ho, usarla sempre, e questa diventa come un cuneo che si allarga e aumenta i miei spazi di libertà. Perché non è che siamo o liberi o schiavi, siamo un po' liberi e un po' schiavi. Saper distinguere tra i due aspetti almeno.
Penso che ce
Puoi
la
tirare
facciamo.
ancora.
Ma prima hai fatto un'equazione umano uguale satanico o viceversa. Mi ha colpito perché preferisco l'altra versione, cioè siamo figli di Dio, perché fare troppo questa equazione umano satanico sembra quasi volersi crogiolare in questo concetto che l'uomo intanto è male, quindi.
Sì, è vero quel che dici, però citavo Gesù, un autore illustre che diceva a Pietro, dietro di me Satana, Satana, perché? Perché pensi secondo gli uomini. È interessante però che dissocia gli uomini da Satana, ma gli uomini pensano secondo Satana, cioè secondo questa paura, che non è la nostra verità, è vero. Però è vero che pensiamo secondo questa memoria, questa paura, quindi lo dicevo in un tono perché ci rendessimo conto che il secondo indemoniato esiste e non è molto lontano. Cioè, si nasconde dietro belle maniere dei mandriani, dietro tutte le nostre piccole resistenze alla libertà. Molto umane intendevo in questo, comunque grazie del chiarimento.
Scusi, io non ho capito bene se per male intende tutte le volte che si mortifica la fede, la fiducia in Dio, la virtù, insomma, la virtù del cristiano, se intende questo per male, tutte le volte che si manca di fiducia, non si vive secondo le direttive della fede. Oppure se intende una scelta libera, come dire, per il Padre Eterno ci penserò dopo, adesso intanto penso a fare quello che voglio io.
Ecco, il secondo è il male ideale, formale, cioè uno che si rende conto del male, E normalmente invece viviamo nel primo male, che sono quelle piccole resistenze sorde che si difendono senza le nostre paure, le nostre sfiducie. Ecco, bisogna individuare queste e capire che queste sono come le seconde. Cioè sono il mio non ascoltare il Signore e sono il mio ascoltare le mie paure e dare più realtà alle mie paure e alle mie menzogne che al Signore e alla sua promessa. Quindi smascherarle, ecco. Poi sapendo che questa ambiguità, ecco, tra fede e incredulità c'è sempre in noi ed è la lotta di tutta la vita. Però c'è una soglia abbastanza precisa che tutti sperimentiamo tra l'aver paura e l'essere avuti dalla paura. Se uno sta arrampicando e è preso dalla paura si blocca, se ha una sana paura va veloce e sta attento a non cadere. Se ne ha troppa invece si blocca. Quindi c'è una soglia tra la paura che blocca e quella che rende più attenti. Ecco.
Tengo il microfono. Vorrei fare una domanda che poi è una ripresa di una cosa che accennavo già. Cioè, così, piacerebbe sapere se di fronte alla parola di Dio, quando l'hai sentita con chiarezza, non dico spiegata con chiarezza o altro, ma quando magari anche appena leggendola o sentendola proclamare, hai avvertito che era chiara e penetrava dentro di te. Ecco la domanda. Hai mai avuto paura? Hai mica messo in azione qualcosa che assomigliava alla rimozione, a dire ma non ho capito bene cosa diceva, mi dà fastidio, qualcosa del genere. Mai avuto una reazione di questo tipo? Nessuno mai? Benissimo, ho capito, vuol dire che sì. Qualcuno vuol dirlo? Bravo Cristian.
Io volevo dire che mi viene in mente che il sunto praticamente di un'estate, comunque anche di meditazioni in alcuni momenti, è stata una frase di un salmo, del Salmo 50, che dice «Ma tu vuoi la sincerità del cuore». E appunto ho capito che tante volte noi sentiamo appunto la verità in fondo al cuore, ma la fuggiamo, insomma. Ci sono tante paure che ci impediscono di farla, però se abbiamo questa sincerità del cuore arriviamo a sentirla. A me appunto è capitato in alcune circostanze di capire, insomma, che c'erano delle cose che non andavano, però di rimandare, oppure di dire, ma insomma vedremo se avrò una conferma, vedremo se... Però in fondo al cuore sentivo, se ero sincero con me stesso, sentivo che c'era questa incoerenza di fondo. E ho capito appunto che col Signore l'importante è essere sinceri. Nella sincerità viene fuori l'essenza dell'uomo, insomma.
Ecco, tu stai parlando, Cristiano, proprio di quello che è il punto d'arrivo. Dopo io mi accontenterei anche di meno, e ti spiego, dell'accorgermi della mia disonestà, della mia insincerità.
Cioè sei fermo al concetto che uno almeno sia peccatore consapevole.
Almeno essere in malafede, sostengo, ecco. Non in buona fede. È il grande dono di Dio. Se no è il peccato contro lo spirito, mi aggiudico la buona fede comunque, qualunque cosa faccia. No, almeno in malafede. Che vuol dire che la parola dentro e la verità lavora e non mi lascia tranquillo. E credo finché viviamo, ecco, questo è già un buon segno. Dopo proprio il punto d'arrivo è quello lì e progressivamente è così. Cioè t'accorgi che al di là di quel che io sento o non sento, insomma la parola di Dio è più vera di me, quindi gli do più credito. Ecco, almeno quando riesco. Prego.
Cerchi di parlare anche a quelli vicini, così si fa più in fretta a passare il microfono.
Grazie. Io rispondo alla domanda che hai fatto tu e ho notato che ho due reazioni, in particolar modo in questo periodo le le vedo molto, in modo molto chiaro. Uno è che faccio lo smorfioso, nel senso che sentendo il suo amore, no, quando ho dei momenti di comunione, subito dopo la reazione, innanzitutto quando ho dei momenti di comunione forte lo sento insopportabile, ma in senso buono, cioè che non ne riesco a portare il peso. Poi dopo faccio, non so, come quello che provoca, no, l'amore, faccio un po', non dico i dispettini, però faccio delle piccole cose che so che non vanno bene, però le faccio come per provare il suo amore. E poi vivo il rimando, cioè il grande desiderio di rincontrarlo ancora, però il rimandare, 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 rimandare. Ecco, questo in sintesi ho risposto, però c'è il desiderio in me di incontrarlo.
Cioè invece di vattene gli dici resta lì, che torno. E sono molte variazioni, sì. Lasciami andare, vado altrove.
Sì, c'è un'astuzia che supera questa qui. Questa qui dice vattene, è molto sincero. L'altro dice dopo, per esempio per la preghiera, dici dopo, no? Trovi 7 cose da fare molto più importanti. Sentivo qualcuno che diceva che basta incominciare a pregare e ti vengono in mente idee luminosissime di cose che potresti fare, no? È uno dei frutti della preghiera questo, frutti previ. Tante cose vengono in mente, troppe cose. Oh, eccola, bene.
Io a proposito del rimandare, mi veniva in mente una cosa, che è quella che aveva accennato Silvano Pausi quando diceva che quando siamo qui e quando siamo in chiesa siamo buonini e poi quando usciamo andiamo come la legione di porci, così disordinatamente, senza combattere. Questo mi è venuto in mente, che quando siamo qui e siamo in chiesa, perlomeno per quel che mi riguarda, sento la consolazione che viene da Dio. Poi quando esco da qui, dalla chiesa, da una celebrazione di preghiera, di liturgia comunque, c'è il demonio che attacca, c'è quella legione di demoni che mi attacca, quindi comincio il combattimento. E lì c'è il rimandare, il non voler combattere, il rimanere alla consolazione, il non voler andare oltre. Quindi rincontrare poi Dio nella consolazione senza mai accingermi a questo combattimento, che è una forma di pigrizia radicale a cui non arriva il Signore, che sembra che devo pensarci io, ed è così, insomma.
Io penso così che possiamo aver ottenuto un frutto questa sera, che sapevamo da Marco che l'indemoniato era uno, sappiamo che sono due. Ecco, questo è già un buon frutto. Ma il secondo è molto più tranquillo, più a modo, più gentile, più umano, appunto. Ecco. Ed è la nostra lotta quotidiana, in fondo, contro il male, questo. Ecco. Sappiamo che tutta la vita dura, quindi non preoccuparci, però sapere che come il primo ha vinto, lì il male è stato definitivamente vinto, così il secondo sarà come il primo, ecco, ci apre il cammino.
Oh, questo incontro, questa domanda, poi magari ancora un'altra, poi possiamo terminare.
È un intervento a proposito dell'ultimo intervento che c'è stato, volevo una conferma o una smentita. Ma a me sembra importante invece rimanere in questa consolazione, cioè farla durare il più a lungo possibile, nel senso richiamarla, invece di richiamare quella memoria del male, richiamare invece questa memoria della sua fedeltà, della sua presenza, in modo che questo vivifica e non è più neanche un cammino di ascesi, è un'opera che compie lui nel concretizzare nella vita quello che è. È la sua vita.
E quello che dice è molto importante, cioè dobbiamo richiamare la consolazione, però stando attenti una cosa, non pretendere di riavere la consolazione, se no restiamo anche delusi. Mentre invece ho avuto la consolazione, mi ha dato luce, richiamo quella luce e a quella luce affronto. Mentre il pericolo è quello di cercare consolazioni. Allora, ho letto un autore che era qui a San Fedele nel 1590, padre Gagliardi, che ha scritto delle belle regole sul discernimento, ecco, che diceva ci sono delle persone che sembrano uomini spirituali, invece sono animali spirituali, come l'animale cerca il piacere sensibile, sensuale, così queste persone cercano il piacere spirituale, cioè cercare la consolazione, è pericolosissimo.
La ghiottoneria spirituale.
Ed è pericolosa se c'è, perché poi scompare e crolli, è pericolosa se non c'è perché ti disperi. Invece, quelle che il Signore ti conceda, accettale e ricordale con riconoscenza e usale per combattere il male, ma non cercare la consolazione in sé, ma ricordare quelle che il Signore ha dato, se no diventiamo animali spirituali, non uomini spirituali.
Ancora un intervento? Ci sta. Ecco, Letizia. Terminiamo in Letizia.
Mancava il mio. No, volevo dire la banalità per finire, quella solita. Ed era un ritratto mio ideale, ma neanche poi tanto, che facevo mentre tutti parlavano. E diciamo che la cosa che mi ha colpito di più è quanto valore noi diamo al contesto. Ma il contesto, cioè, a tutte le altre persone che sono vicino a noi. E in questo vorrei far rientrare quello che diceva Silvano quando diceva quando siamo qui siamo tutti buonini, che è molto vero. E anche quello che, cioè, le risonanze che possono avere in me le cose che sento. Da lontano sono, ah sì, bello, sì, certo che però io mica vivo a Villa Pizzone, non sono mica, insomma, in casa mia, sopra, sotto, a sinistra, a destra. Quasi quasi il ritratto ideale è se cominciassi veramente a far così mi prenderebbero tutti per matto. In fondo io di male non ne faccio, adesso mica devo far l'esaltato per forza in questo modo. E io credo che la forza della convenzione, cioè della buona convenzione, il vivere non agli estremi né da un lato né dall'altro, in realtà poi sia la vera prigione, che comincia nelle famiglie perfette e continua nelle comunità perfette, a cui noi diamo un valore incredibile. Cioè, quello che diceva Silvano prima, diceva queste cose che ci limitano, in realtà noi pensiamo che siano quelle che ci proteggono. E in fondo, dall'inizio alla fine di questa serata, abbiamo sempre parlato di greggi. Ecco, questa è una cosa che io personalmente, per quello che riguarda me, sento tragicamente vera.
Ecco, adesso possiamo concludere tenendo presente che appunto l'azione di Cristo è questa liberazione del primo indemoniato.
Io speravo
adesso sto lavorando al secondo.
Speravo in un finale più di Letizia, ma comunque no, è una constatazione, un rischio veramente, sì.
Sì.
Un rischio da mettere in evidenza, però appunto la parola, se non d'un tratto, come qui, l'esorcismo qui è di breve durata, e l'esorcismo che avviene nella nostra vita dura tutta la vita. Ecco, la parola accostata, accolta, divorata, pian piano davvero ottiene quello che non viene in vano. La mia parola ottiene l'effetto per cui l'ho mandata, no? Mentre il brano di Isaia. Noi questo lo vogliamo dire al Signore e ritenerlo vero vuol dire anche renderlo efficace per noi.